Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Polizia!
Che sta succedendo?
Faccia a terra! Che state cercando? Avete sbagliato di grosso!
Non ben in vista.
Papà!
È soltanto un bambino!
Papà, io non ho fatto niente!
È un bravo ragazzo.
Jamie, voglio che ascolti attentamente.
Papà!
Che sta succedendo?
Inizio con il chiederti...
Conosci una certa Katie Leonard?
Sì.
La reputi una tua amica, quindi?
È lei che è stata uccisa.
Perché lo chiedi?
Ti andrebbe di parlarmi un po' di te.
Io non ho fatto niente.
Questo è il trailer della serie televisiva trasmessa su Netflix, Adolescence. È una miniserie in 4 puntate girata nel Regno Unito che in questo momento è in testa a tutti, diciamo, le visioni su Netflix. Ne stanno parlando tutti. Ieri mi trovavo in taxi, discutevo con la persona accanto a me del finale di Adolescence che avevo appena visto. Il tassista mi ha detto: ah sì, l'ha visto anche la mia ragazza, però mi angoscia troppo perché noi abbiamo un figlio più o meno di quell'età e preferisco non vederlo. Oggi parlerò di Adolescence e lo farò rigorosamente senza farvi nessuno spoiler, state tranquilli. Dirò soltanto quello che è noto a tutti, è noto nel trailer che avete ascoltato. Adolescence, che è una serie Netflix ideata da Jack Thorne e Steven Graham, diretta da Philip Barantini, prende lo spunto dalla vicenda di un bambino di 13 anni. La vicenda è collocata nel Regno Unito, in una provincia vicino a Sheffield, nello Yorkshire, una città che si chiama Doncaster, mi sembra, nella parte settentrionale del Regno Unito. Questo bambino è coinvolto nell'omicidio di una sua compagna di classe. Omicidio col coltello, perché, come leggerete ovunque, la serie è stata pensata e immaginata un anno prima, un anno fa, proprio per la recrudescenza di atti criminosi avvenuti col coltello negli adolescenti. Ricordate che noi qualche mese fa, forse agli inizi di questa serie di Melog, abbiamo parlato proprio di questa rinascita dell'uso del coltello, soprattutto nei giovani. I giovani vanno a scuola con il coltello. Il coltello viene usato abitualmente, il coltello che è l'arma tipica non tanto a difesa quanto da offesa, usata nel mondo del crimine stabilizzato. Pensare che ragazzi di buona famiglia, con genitori che fanno tutto per loro, portino dietro un coltello, già allora ci faceva pensare. Tanto ha fatto riflettere nel Regno Unito che hanno fatto una meravigliosa miniserie televisiva proprio dedicata a un episodio legato a un coltello e che vede protagonisti bambini di 13 anni. Quella cosa che spaventa in questa serie, di cui comincio a chiedervi di intervenire, visto che i temi che tratta sono tantissimi, ma nel rapporto difficilissimo tra genitori e figli in questo particolare momento storico, in cui gli elementi dovrebbero cooperare all'educazione di un figlio, che sono appunto la scuola, l'ambiente sociale, le amicizie, le barriere della legalità, sono in realtà oltrepassate da quella che è l'invadenza ormai inarrestabile del mondo dei social media. Il numero è 800 24 0024. Vi prego di chiamare, di portare il vostro contributo, chi di voi ha visto Adolescence o anche chi non l'ha visto, che si sente di parlare di questi temi. Oggi non avrò ospiti, ci sarò soltanto io. È un giorno un po' difficile per me, soprattutto anche per parlare di questi temi, ma lo faccio nello spirito in cui ho sempre cercato di non disertare il mio appuntamento quotidiano con il pubblico.
Ho letto tutte le tue pagelle.
Perché?
Ho chiesto ai tuoi insegnanti di mandarle. Hai degli ottimi voti. Vai bene, sei un bravo studente. Vuoi andare all'università?
Puoi rispondere, Jamie.
Non lo so.
Ho notato che su Instagram hai postato una foto di questa modella. Come si chiama Jamie?
Mi piacevano solo le sue foto.
Non sai come si chiama?
No.
Ok. Hai anche postato una foto di questa donna e di un'altra donna.
Questo è il primo interrogatorio che viene fatto a questo bambino. L'attore è straordinario, in realtà ha la faccia di un bambino, a tutti gli effetti è un bambino. Ma ci rendiamo conto, ci spiega questa sera, chi non avesse figli di età adolescenziale, che oggi è fortemente cambiato il livello di maturità o di spinta adultizzazione di bambini adolescenti. Un bambino di 13 anni tradizionalmente lo pensiamo come un bambino che ancora gioca con i videogiochi, si occupa di quello che normalmente a 13 anni si è abituati che si facesse. Sì, si desta qualche attenzione, si comincia a sentire i primi palpiti dell'adolescenza, del desiderio, del bisogno di sentirsi in relazione con altre persone, ma ancora si è bambini a tutti gli effetti. Il protagonista non ha ancora un pelo di barba, è proprio un bambino a tutti gli effetti. Ma i suoi ragionamenti, i ragionamenti del contesto scolastico, sono di una maturità sconvolgente. Vi dico un tema che viene toccato in questa serie, che è un tema che abbiamo anche noi trattato molte volte, è quello degli incel, movimento incel. L'idea diffusa per cui le donne, una volta raggiunta l'emancipazione e abbandonato il bisogno incessante di dover avere un uomo, compensandolo con la sessualità, con la loro presenza, che le mantenga, hanno cominciato a scegliere, questa è la teoria incel. Però scegliendo sta di fatto che l'80% delle donne scelgano il 20% degli uomini, cioè quelli soltanto che sono prestanti, belli, con un bell'aspetto, ricchi, che sono dei leader. E per gli altri naturalmente non c'è spazio di relazione. E da qui nasce la chiave profonda, insanabile, di un'adolescenza che non accetta comunque di non appartenere alla cerchia dei vincenti. Questo già è il primo punto. E a questo reagisce in maniera scomposta, in maniera assolutamente inabile a considerare, a darsi una ragione, a cercare altri elementi di eccellenza, non siano quelli soltanto di una mascella volitiva e di una grande popolarità tra i propri compagni di classe. Antonella da Roma, prima ascoltatrice, grazie. No, grazie che mi permette di dialogare e non soltanto monologare.
Allora, io, buonasera, ho visto Adolescence la scorsa settimana perché tutti ne parlavano, in realtà poi l'insegnante di mia figlia mi l'ha fatta vedere in classe, quindi ero ovviamente curiosa.
Tua sua figlia che classe fa? Che classe fa sua
figlia? Fa il secondo liceo.
Quindi è già grandina, quindi giustamente lo può vedere. Sì, io non lo farei mai vedere a un tredicenne, sinceramente, al momento, se fosse possibile, poi non lo so.
Sì, hanno 15 anni, 15-16 anni, quindi sì, sono abbastanza.
E sua figlia
giovani,
cosa dice? Cerchiamo di non dare chiavi di lettura, nel senso che svelino il finale, perché tutto sommato non voglio rovinare la visione a chi ascolta, però facciamo capire esattamente il clima. Sua figlia cosa ha detto di questa serie?
A mia figlia è piaciuto molto. E io quindi ero molto curiosa e ho cominciato a vederlo anch'io. La prima puntata, come dire, era interessante, la regia soprattutto, però poi il resto l'ho trovato noiosissimo. Infatti ho voluto partecipare proprio perché io l'ho trovato noioso, ripetitivo, lentissimo. E effettivamente poi leggendo le recensioni che lo osannano, lo trovano un capolavoro sia di regia che di tematiche, eccetera, mi sento un pochino in difficoltà. Ho detto dov'è?
Dico il mio punto di vista, Antonella, così ne discutiamo. È pesante da seguire, anche perché lei lo vede con la versione Netflix base o con quella, diciamo, premium che è senza pubblicità?
No, quella senza pubblicità. Sì, non...
Ecco perché... È girato con un unico piano sequenza, vuol dire che permette all'ascoltatore di essere immedesimato perfettamente, non ci sono tagli, non ci sono artifici di regia, e per girarlo è stato una cosa complicatissima.
Sì,
questo
l'ho
scena,
letto molto, sì, perché poi mi sono cominciata ad informare e cercare di capire ma come mai tutti lo trovano bellissimo, io lo trovo veramente un,
Perché lei forse si aspettava un thriller, un giallo, qualcosa di colpo di scena?
No, io ho aspettato, mi sono vista tutte le quattro puntate, perché ho detto prima o poi ci sarà qualcosa che come dire, che lo rende così speciale, no?
È speciale, Antonella, io sono contento che lei non abbia percepito la specialità, perché vuol dire che vive una vita molto serena. È speciale la normalità, è speciale che ci fa immedesimare una situazione che potrebbe essere la nostra. È speciale che una famiglia assolutamente normale, senza nessun tipo di deviazione, stortura, che ha fatto il possibile per educare un figlio, si trova improvvisamente a dover gestire un'irruzione dei corpi speciali armati, con gli scudi, con gli sfondatori delle porte, via dicendo, che li mette tutti a terra, e resta un bambino. Un bambino per una cosa terribile, aver ammazzato, accoltellato una sua compagna di classe. E in questa normalità è l'angoscia. La normalità non ha colpi di scena, non ha riprese particolari, non ha artifici di regia. Bisogna entrarci dentro e caricarsi tutta l'angoscia che porta questo film, se no altrimenti, chiaro, se lei cerca, allora vada a vedere un'altra cosa, una cosa più divertente. Io l'ho visto in un momento molto particolare della mia vita, in cui ho, tanto ormai cosa nota, ho grossi problemi per la salute di un mio figlio, quindi pensate quanto ne ero già caricato. Eppure me lo sono visto tutto in una notte, mi ha ucciso questa visione, però penso che è giusto parlarne. Sentiamo Stefano da Roma.
Buongiorno, ciao Nicoletti. Ma io l'ho vista la serie, la cosa che mi ha in assoluto impressionato di più, non voglio spoilerare ovviamente, è la descrizione degli emoticon che il figlio dell'investigatore, tra l'altro apparentemente bullizzato dalla sua classe,
anche lui bullizzato, certo.
Esatto, spiega al papà quanto si è reso ridicolo per non conoscere il significato che gli adolescenti danno agli emoticon, quindi vari tipi
di colore. Ha toccato un punto molto importante, Stefano, perché improvvisamente chi sta investigando su questa vicenda va a scuola del ragazzo e trova un mondo alieno, un mondo completamente alieno, trova dei ragazzi, la stessa scuola dove va suo figlio, paradossalmente, per dovere di servizio, dice no, ci vado comunque anche se c'è mio figlio. E non si era nemmeno reso conto lui che il figlio facesse parte, diciamo, di quei ragazzi che non appartenevano al giro dei vincenti, dei vincitori, che le ragazze quindi consideravano degli sfigati. Il figlio a un certo punto dice al padre, e questo non è spoiler, dice guarda che esiste tutto un livello di comunicazione e lettura tra noi che tu non conosci. Gli spiega ogni emoticon cosa vuol dire, il cuore rosso vuol dire una cosa, il cuore viola vuol dire una cosa, il cuore verde vuol dire un'altra, e questo segno vuol dire un'altra. A me lo spiegò in diretta una ascoltatrice, una volta parlavo proprio di questo tema, dice i gamberetti vuol dire che ce l'hai piccolo. Io immaginavo questa cosa, grazie a Dio non ho mai ricevuto gamberetti, ma in questo caso spiega la chiave che potrebbe dare una lettura investigativa al delitto. Dice, se tu guardi Instagram di tuo figlio, capisci esattamente cosa hanno messo vicino al suo profilo. E questo apre uno squarcio. Mi meraviglia la ascoltatrice che dice l'ho trovato noioso. Certo che è pesante, certo ci sono dialoghi lunghissimi. C'è un dialogo fra padre e madre di questo ragazzo che dura quasi tutta una puntata. Però va seguito, va visto, sono i genitori che si domandano dove abbiamo sbagliato, cosa abbiamo fatto di sbagliato noi per trovarci in questa situazione, e in realtà non hanno fatto nulla di sbagliato, è che il mondo oggi è estremamente più complesso di quello che eravamo abituati a gestire. Viviana da Roma.
Ecco, lei ha detto non fanno niente di sbagliato i genitori. Va bene, io ho cresciuto tre figli maschi, li ho seguiti.
Lei ha visto la serie, Viviana?
No, non l'ho vista, però io volevo dire questo. Sono andata a cena con un professore di scuola tecnica due sere fa e mi ha detto che avevano sospeso per forza un ragazzo, la madre separata è andata a pietire di non mandarlo a casa perché lei non lo voleva a casa, di tenerlo a scuola nonostante la sospensione, cosa io non sapevo perché sono anziana. Oggi si può fare perché i professori mi sembra che non abbiano più nessun valore, per cui lo tengono a scuola non interrogato, senza fare i compiti, sta lì nella classe muto, zitto, probabilmente anche senza ascoltare, perché la mamma, sospeso il figlio, non lo voleva a casa. Allora, io non voglio essere troppo critica, però devo dire che mi pare che oggi, nonostante i genitori siano molto più grandi di quanto lo fossimo noi, non sono seguiti a dovere. E la cosa più importante è che in questo paese non esiste sport per i figli, perché i figli, se devono fare sport, questo lo devono purtroppo sopportare i genitori, portarli, accompagnarli, pagare, riprenderli, perché la scuola, come sappiamo, non ha neanche le palestre. In Italia
è chiaro, sport... Viviana, è chiaro, sì, Viviana, però non usciamo dal seminato, sennò entriamo nel qualunquismo più disperato. Una madre che dice tenetelo a scuola può essere che a casa non ci sono i genitori a poterlo seguire, è comprensibile visto che oggi sia le madri che i padri lavorano. Il fatto che passi a scuola un periodo di punizione isolato dalla realtà quotidiana può essere che abbia un senso di riflessione e deterrenza maggiore piuttosto che sta a casa a fare un cazzo dalla mattina alla sera. Se sanno gestire bene gli insegnanti questo momento, probabilmente per lui è meglio stare a scuola che stare a casa, pur sotto condizione. Ci fermiamo un istante, Borsa.
Sei fuori strada, non stai capendo.
Cos'è che non capisco?
Non capisci che cosa stanno facendo? Qual è il problema?
Di che cosa stai parlando?
Instagram. È un invito da parte della Manosfera.
Della Manosfera?
E qui entra in gioco il 100 e l'80-20, capito?
Adam, ascolta, non riesco davvero a seguirti. Non capisco di cosa parli, semplifica.
L'80% delle donne è attratto dal 20% degli uomini. Sei obbligato a ingannarle, se no non riuscirai a conquistarle. L'80% è tagliato fuori. Lei ha detto che lui è un incel, papà.
Ha solo 13 anni. Come può essere papà, celibe involontario,
lo so,
a 13
certo.
anni?
Sì,
chi
lo
non
so.
Lo è a 13 anni? Eh?
Per lei lo sarà per sempre. Dicono che sei un incel. È così, sarai vergine per sempre, in pratica. E quelli che hanno messo un cuore sono d'accordo con lei.
Questa è la sequenza che avevamo evocato di Adolescence, il telefilm in 4 puntate, la serie su Netflix che in questo momento è al centro dell'attenzione perché ne stanno parlando tutti. Parla di un delitto avvenuto nell'ambiente scolastico di bambini di 13 anni. Quale investigatore sta indagando a scuola, il figlio rivela alcuni particolari dei linguaggi segreti che corrono fra ragazzi attraverso i social network. Questo è il primo punto che sancisce questa catena di difficoltà di relazione fra genitori e figlio. Il primo è quello dell'ambiente scolastico che ormai si relaziona attraverso codici e protocolli che i genitori ignorano, che i ragazzi però conoscono benissimo e che possono portare alla disperazione, all'abbattimento, alla depressione, chi non si trovi nella cerchia dei prescelti, degli eletti. Allora intanto ringrazio Valeria Bernardi e Alessandro Lorenzi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma, e vado subito con gli ascoltatori. Ricordo il numero 800240024. Massimo da Monza, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti. Io la prima velocissima è che forse si poteva diminuire di una puntata evitando queste lunghe inquadrature, diciamo, fisse. Vabbè, questo è un dettaglio. Allora, la cosa è, lei ha anticipato il rapporto tra
se deve ricreare un clima di angoscia nello spettatore, di partecipazione,
sì, però va bene.
Non si risolve facendo le abbreviazioni, le sintesi. Ci si entra gradualmente.
Ok, allora la cosa invece, volevo focalizzarmi il discorso che appena adesso ho sentito, il rapporto 80-20. Allora, premetto che io abbiamo guardato ieri sera con mia moglie tutto, alla fine gli ho chiesto ma io come sono? Mi fa passabile, quindi diciamo io sono di 19 e mezzo, ecco, probabilmente diciamo, no, ho 65 anni e quindi diciamo,
fatto che se la trova vicino vuol dire che comunque l'ha scelto e fra di voi il rapporto c'è stato.
Certo, certo. Ecco, il discorso 80-20 va come logica conseguenza la seguente battuta. Ma allora le ragazze sono tutte prostitute, se permette la battuta, nel senso, è vero che uno è libero, io sono per la libertà assoluta, possono esserci quei 20 che si fanno tutte le altre 80 ragazze.
Lei ragiona come un incel, perfettamente inserito nel pensiero incel, glielo dico, poi magari è inconsapevole, ma se considera prostitute le donne perché scelgono gli uomini più attraenti, è perfettamente in linea con quel pensiero. non gliene faccio una colpa, però glielo segnalo. È chiaro che è una versione distorta, è una versione basata sul fatto che l'autonomia femminile è un rischio che non va corso. È chiaro che ci sono uomini più attraenti che richiamano più attenzione, ma altrettanto chiaro che abbiamo un'infinità di maniere per cercare dei legami di relazione. Se noi cerchiamo per forza la più bella, la reginetta della classe, la più affascinante, la più civetta, quella che ha più corteggiatori intorno e non siamo di aspetto più gradevole, non abbiamo la spregiudicatezza degli altri, è logico che siamo in minoranza. Questo fa parte delle dinamiche della vita. Io non sono mai stato bellissimo, non mi sono mai posto il problema. Uno cerca le persone in cui ha un rapporto di similitudine e comunione. Può essere una donna bellissima, può essere una donna passabile, può essere una donna oggettivamente non bella, può piacerci a noi per mille altre ragioni. Sua moglie l'ha preso e sta con lei. Lei non so se si trovava nel 20% dei vincenti della sua classe. Mario da Modena.
Buongiorno Nicoletti. A me è piaciuta moltissimo questa serie, veramente molto. L'ho consigliata a tanti, e anche qualche educatrice, in questo caso è una signora. E, superato il momento della lentezza e anche del pathos che creano questo piano sequenza continuo, e anche il fatto che non ne avevo letto prima, allora omicidio, cioè a parte il titolo Adolescence, va bene, uno può cominciare a vederlo come un crime, che non è, perché questo dell'omicidio è solamente il coperchio del vaso di Pandora che si apre, no? Mi è piaciuto perché tocca tantissimi temi senza poter dare, e probabilmente senza voler dare, né morali, né conclusioni, né risposte, e questo però alla fine uno, quando l'ha visto tutto, rimane anche lì con un po' parecchie domande.
Questa è l'angoscia, questo le persone sentono fregate, dice ma come, io ho tanta pazienza, dammi tutte queste 4 puntate, non c'è colpi di scena, elementi improvvisamente… È la normale storia di una famiglia attraversata da una vicenda che normalmente sembra accadere soltanto agli altri. Mi dice adesso un'ascoltatrice, c'è una scena bellissima in cui la famiglia, il giorno del compleanno del padre, escono per fare una giornata di festa, se possibile, ma con un figlio arrestato è un po' difficile. È tutta una sequenza girata all'interno del furgone idraulico del padre. Il padre è una persona semplicissima, un uomo faceva l'idraulico, dignitosissima vita, manteneva una famiglia nella dignità, nella possibilità di vivere e di studiare dei figli, di avere quello che loro serviva. Certo, non avevano il lusso o l'ostentazione della ricchezza che hanno gli altri. Per uscire usavano il furgone con cui il padre andava a lavorare. E non vi dico poi un altro particolare, perché ve lo vedrete guardando il film. Maria da Padova.
Sì, buongiorno. Io mi chiedevo questo. Quando, durante il colloquio con la psicologa, l'ultimo, che lei annuncia essere l'ultimo...
Non dica nulla che potrebbe dare delle chiavi di lettura a chi ascolta, se no facciamo spoiler. No, c'è un colloquio, il ragazzo è chiaro, è stato arrestato, lo sanno tutti. Quando un minorenne è arrestato ha una psicologa che deve comunque parlare con lui, parla con la psicologa, la puntata più bella secondo me.
D'accordo, cioè quando lei capisce. Io non ho capito quando lei capisce... Non capisce
la psicologa. Il bambino improvvisamente, parlando con la psicologa, perché fa bene il suo mestiere, tira fuori degli aspetti di sé che erano imprevedibili, tira una rabbia, una cattiveria, un'aggressività che all'inizio ci fa tenerezza, questo bambino arrestato, sgricciolino, piccolissimo, preso dagli agenti, portato subito in prigione e via dicendo. Però quando va a scavare la psicologa trova degli aspetti che lui comincia a confessarsi e a parlare con lei. Che un genitore normalmente non avverte in un bambino di 13 anni il fatto che lui viva una sua sessualità, anche se onirica, anche se immaginaria, anche il fatto che abbia una complessità nel gestire il rapporto con gli altri, il fatto che attraverso la rete comunque attinga a delle filosofie, a dei modi di vita, agli stili di vita che non sono quelli che gli ha trasmesso la famiglia o che si pensa che gli abbia trasmesso la scuola. E questo è, diciamo, il punto di riflessione. Sentiamo Francesco da Ferrara.
Sì, buongiorno dottor Nicoletti, spero mi senta decentemente.
Benissimo.
Allora, guardi, io ho visto la serie ieri, tra l'altro, e concordo quasi pienamente, non del tutto con lei, perché secondo me in alcune parti la regia e la sceneggiatura, che sono a livello quasi magistrale a mio avviso, scostano un po' il velo di normalità, e mi riferisco principalmente, ma non solo, a una delle scene, se non vado errato, del primo episodio, quando il ragazzo poi viene portato nella stazione di polizia e gli viene fornita la colazione, e lui scoppia in un pianto molto duro, insomma è molto provato chiaramente, e affronta il padre, e il padre non lo consola, non lo abbraccia, e lui, il padre, ancora nel primo momento, non so spiegare cosa significa, ma ecco, e si preoccupa solo che il figlio consumi la colazione, senza neanche fargli una carezza, dargli un abbraccio, proprio lo guarda.
Secondo me, ci ho pensato anche io, guarda, ho pensato anche io alla scena lì, poi dopo si risolve tutto nel seguito della vicenda. Io non saprei come mi comporterei con un figlio che considero un bambino, che ancora c'ha l'orzacchiotto sul letto, portato in una stazione polizia e accusato di omicidio. Hai di fronte una persona che in quel momento non capisci se è tuo figlio o se è un alieno rispetto a te. Questa è la prima impressione che ha il padre. Poi dopo si riconcilia col figlio, lo abbraccia, ritorna ad essere padre di suo figlio. Ma che l'improvvisamente è come se è una persona che cala da un altro mondo, non te li, è fuori da ogni contesto quotidiano e familiare. Il fatto, ma l'irruzione che è visibile nel trailer, che quindi tutti conoscono, che improvvisamente la mattina in una villetta normale della provincia inglese entrano decine di poliziotti in assetto di combattimento, spaccano tutto, buttano tutti per terra, arrestano un bambino che basterebbe una mano per tenerlo fermo. Beh, è uscire dal contesto. Quando si esce dal contesto, le nostre reazioni sono difficilmente prevedibili. Ci fermiamo ancora per il traffico.
Log.
Sì, ci ho provato. L'ho soffocato col calcio, vero? Pensavo che l'avrebbe temprato. Ma era un disastro completo. E l'hanno voluto mettere in porta. E io me ne stavo là, a bordo campo, mentre gli altri padri lo prendevano in giro. Sentivo che lui mi guardava in quel momento. Ma io non riuscivo a guardarlo, Amanda. Io non riuscivo a guardare mio figlio.
Tu eri un idolo per lui.
E poi l'ho portato a fare box. Credevo che lì avrebbe fatto la differenza. Ma è durato 10 minuti.
Sì, lo so.
Questa è la parte che più mi ha colpito. Anch'io ricordo che è il padre e la madre che parlano, si domandano cosa abbiamo sbagliato, perché il nostro figlio si trova in questa situazione. E il padre, persona semplice, rude, un idraulico, tutto palestrato, con i tatuaggi, sede, con un passato, diciamo, atletico, vede questo figlio gracilino che tutti prendono in giro e prova a fare di lui un uomo, lo porta in palestra a fare box, gli fa fare calcio, ma lo mettono in porta, lo prendono tutti in giro, e lui di questo soffre. Ricordo anche il mio primo figlio Filippo, che è altrettanto gracilino, oggi sta a Bruxelles e si occupa di relazioni internazionali, quindi ha trovato la sua strada. E un giorno mi impressionò, però, ha fatto un disegno in cui tutti i suoi compagni di classe erano belli, forti, lui era rappresentato come uno scheletro. Lo portai subito in una palestra di Kung Fu vicino a casa mia, dove c'era una insegnante donna, Paola, la sua Sifu, e mi disse: troppo piccolo, non lo posso prendere, ha solo 7 anni. E io allora, che ero un dirigente, un direttore radio, l'autista, giravo con la grisaglia, dovetti accompagnarlo 2 volte a settimana a fare Kung Fu, perché da solo non l'ha presa, la condizione che ci fossi io. E poi anche lui è diventato maestro, e poi la Sifu Paola è diventata la sua miglior amica di vita. E però capita a un genitore che venga a questo tipo di istinto di salvaguardare il figlio dandogli strumenti di forza, di riscossa, quando in realtà forse non è la via quella, e non è stata la via per questo ragazzo. Stefano da Milano, buongiorno.
Sì, buongiorno a lei, signor Nicoletti. Io ho 75 anni e... Pronto?
Sì, l'ascolto.
Ecco, ho 75 anni e ho la visione da nonno. Non invidio mia figlia e mio genero. Loro hanno un figlio di 19 e una figlia di 16. Io mi sono fatto tante domande. Io forse come padre l'ho superato questo problema, perché ormai mia figlia ha una certa età, ma credo che loro abbiano da affrontare dei grandi problemi.
Qual è il problema? Il problema che lei non riesce a decifrare dal suo punto di vista, che stanno affrontando perché, i suoi figli?
Perché pensi di aver fatto sempre tutto e poi ti ritrovi con un pugno di mosche in mano, perché non è così, non è vero che hai fatto tutto, perché quando il padre si interroga se ha sbagliato, effettivamente ha sbagliato, perché se no non doveva succedere quello che è successo.
Ma io non sono nemmeno per la colpevolizzazione dei genitori, molto più complessa. Il padre lavora, certo, il padre lavora tutto fuori per mantenere un livello di vita decoroso alla famiglia. La madre, per quanto sia, mi sembra un'ottima madre. La sorella è una bravissima ragazza, sta vicino al fratello. È che esiste un'area che non possiamo controllare. Un ragazzo adolescente acquisisce la sua autonomia, quindi comincia a prendere esempi e input da altre parti del mondo che non sono solo il padre e la madre. Vuol dire, bisogna saper gestire anche questo, sì, ma come? Quando in realtà il messaggio passa attraverso un telefono, è diventato difficile, non impossibile, non si può stare sopra o rappresentarsi come un microchip all'interno della periferica della coscienza del nostro figlio che è il suo telefonino. Bruno da Monza.
Sì, buongiorno, piacere di sentirla. Allora, io ho 58, ho tre figli dai 24 ai 14 anni. E questa sera mi è stata consigliata dall'ultima, dalla più piccola, che ha finto di vederla con sua madre, mia moglie, ex moglie. E devo dire che io faccio molta molta fatica a vedere film che riguardano bambini in difficoltà, però questa l'ho voluta vedere. Il mio intervento doveva essere sui linguaggi, perché anche a me ha colpito molto la parte sui linguaggi, sui gerghi giovanili, che io confronto sempre con i nostri, no? Che venivano visti lontani dai nostri genitori, così come noi vediamo lontani quelli dei nostri figli.
Era sicuro, però... io ho 70 anni, vale la stessa cosa anche per me. I miei genitori, mio nonno, come parlate? Sono le maniere che non capiamo, cosa leggete? Il problema ai miei tempi era leggere i fumetti Diabolik, Criminal, quelle cose lì, quei fumetti orribili. Noi leggevamo Topolino alla vostra età, ecco, questo era il tema. Come vedi, ogni generazione c'ha i suoi paradossi.
Noi, forti di questa cosa, possiamo cercare di capire. Io ascolto tutta la musica che ascoltano i miei figli e me la faccio anche tradurre, perché a volte è incomprensibile.
Ma lei vestirà anche con gli stessi abiti dei suoi figli, come accade anche a me, perché oggi si è molto libellato. Ma sì, perché oggi mettiamo gli stessi pantaloni, quando andiamo a comprare le magliette le compriamo uguali, molte volte non c'è differenza. Questo era impensabile prima. Però sui linguaggi di appartenenza noi siamo tagliati fuori, anche se persone come me, che sono digitalmente attive da almeno 30 anni, a un certo punto si fermano, perché l'uso degli stessi elementi simbolici è totalmente diverso. Anch'io vedo gli emoji, ma io non so esattamente, io posso mandare a un amico o un'amica il mazzo di fiori, il cuoricino, la melanzana, a seconda di quello che attribuisco io banalmente a questi significati, ma a questi emoji. Ma esiste tutto un mondo che io ignoro. Sì, posso studiare, leggere i libri, ma non entrerò mai emotivamente nella stessa percezione che ha un adolescente quando si li vede arrivare sul proprio telefono. Sentiamo ancora, ci abbiamo Cristina da Varese. Se veloce facciamo in tempo.
Salve, buongiorno. Allora, la mia riflessione riguardava il mondo adulto, gli insegnanti in modo particolare, perché io sono un'insegnante di scuola superiore e diciamo che in questa serie non abbiamo fatto una bella non abbiamo avuto una bella presenza, cioè eravamo, come dire, guardiani e non educatori. L'unico rapporto che si è salvato, secondo me, è stato quello del padre poliziotto, che all'inizio anche lui non capiva. Infatti all'inizio diceva: mio figlio non vuole andare a scuola, ma io faccio parlare mia moglie, che è un pochino più decisa riguardo questa cosa.
Adesso capisce, ma... perché non vuole andare a scuola, non vuole andare a scuola perché,
esatto,
è bullizzato.
Esatto,
questo,
esatto,
è il tema di molti ragazzi.
Esatto, però dopo l'ha recuperato il rapporto. E mentre gli altri adulti, gli altri insegnanti, che comunque dimostravano di non avere passione perché arrivavano in ritardo.
Ma sì, ma vanno avanti per la loro strada, li mettono in, esatto, fila, li tengono sull'attenti come fosse a scuola, non si accorgono che non è normale che una ragazzina pesti un ragazzino accusandolo di cose terribili. Vabbè, vedo con piacere che abbiamo avuto una giusta intuizione a parlare questa mattina di una serie che è veramente sulla bocca di tutti. Che è sulla bocca di tutti significa che è stata fatta bene, che coglie nel segno, tocca un nervo scoperto. Ci sentiamo, spero, domani.